Dagli studi di Perugia, Londra, Roma, Revolver è lieto di presentare la prima puntata di Docu Revolver, il documentario radiofonico realizzato grazie alla tecnologia 2.0 che dà la parola ai protagonisti.
Nascono e si sviluppano tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Subito emerge la differenza fondamentale. Mentre gli hooligans provengono tutti dagli strati sociali più disagiati, in particolare dalla classe operaia bassa, caratteristica delle subcultura è l'interclassismo. Gli hooligans condividono dunque già esperienze sociali comuni ed in particolare la condizione economica disagiata, che sarà il loro principale collante, unito al tifo per la propria squadra. Negli anni 70 grosseranno le fila degli hooligans le masse sempre più consistenti di giovani disoccupati, mentre dagli anni 80 in poi avremo un ricambio generazionale e di composizione sociale. Entreranno a far parte dei gruppi degli ultra molti esponenti della middle class che aderiranno ai valori di violenza degli hooligans, a testimonianza che la deprivazione ora non è più solo economica, ma anche psicologica e sociale. Queste caratteristiche fanno sì che l'esistenza degli hooligan sia data da un solo obiettivo: la violenza fisica contro gli avversari e contro l'establishment. In Italia, invece, la meno evidente stratificazione di classe si riflette anche tra i giovani e quindi le comunità nascono anche dal bisogno dei giovani di tutti i ceti di crearsi una propria cultura definita di opposizione al tradizionalismo della società italiana. Questa volontà di creare uno spazio libero, fatto di rituali e comportamenti condivisi da tutti gli ultra, è evidente anche dalla trasposizione dei conflitti politici degli anni 70 all'interno delle curve. Il giovane italiano è altamente politicizzato, al contrario del giovane inglese. Tutto ciò comporta, in Inghilterra, che gli hooligans hanno il solo obiettivo della violenza e della rabbia per la loro condizione sociale, a differenza dell'Italia. I tabloid inglese, ma anche il resto della stampa e televisione, hanno sempre descritto l'hooligans come un male del calcio. In particolare, hanno fatto, fin dagli anni 70, degli hooligans un proprio cavallo di battaglia, un argomento sempre legittimo per sollevare il panico generale, sfruttando e contribuendo a creare una fobia nazionale, soprattutto quando gli hooligans si recavano all'estero. In realtà i tabloid si sono comportati molto male, bastava essere inglese e tifoso di calcio nei decenni scorsi per venire subito bollato come pericoloso. Attualmente l'attenzione del calcio in Italia è motivato non solo dalla fede calcistica, ma anche dall'alto fatturato economico che l'industria calcio riesce a creare, dall'emergere di problemi di ordine pubblico connessi allo svolgersi dei campionati nazionali e internazionali. Il gioco del calcio in Italia è espressione di interessi economici e dinamiche psicosociali che condizionano sia le modalità di fruizione dello spettacolo mass mediatico, sia le modalità di partecipazione diretta all'evento stesso da parte del pubblico. Esso non è solo un'attività sportiva e presenta dunque connotati non facili da ricondurre a schemi concettuali e interpretativi validi per lo sport in generale. Da una parte abbiamo la spettacolizzazione dello sport della società dei consumi, sembra ormai aver definitivamente assimilato lo sport all'industria dello spettacolo, riducendolo a puro oggetto di consumo per le masse. Dall'altra parte il ruolo autonomo degli spettatori dello spettacolo sportivo, fatto di rituali complessi, in cui sono celebrate le metafore dominanti della vita sociale, fanno del calcio di oggi uno sport in cui convergono tendenze conflittuali della società, che possono così in essere anticipate, radicalizzate e rete teatrali. Le cause della violenza degli stati sono di difficile interpretazione, sono della società in cui i giovani non sono altro che lo specchio della violenza quotidiana, dei calciatori che esasperano gli animi dei tifosi con fagli e comportamenti scorretti, del calcio diventato un grande business, delle società sportive che concedono agevolazioni sui biglietti a gruppi ultras, salvo poi dichiarare, dopo eventuali incidenti, di non aver con essi nessun tipo di rapporto, dei giornalisti che troppo spesso parlano di calcio come se fosse una guerra, una battaglia in cui l'imperativo è vincere per difendere il proprio onore, delle forze dell'ordine che, militarizzando gli stadi, hanno creato ulteriori tensioni.
Siamo in compagnia telematica via Skype con Domenico Mungo, ultra del Firenze, nonché scrittore.
Ciao, buon pomeriggio, ciao.
Chi sono gli ultra, Domenico?
Questa non è una domanda facile a cui rispondere, nel senso sarebbe facile rispondere con degli slogan, con delle frasi fatte, con un po' di populismo e di demagogia che comunque investe tutti quanti gli ambienti e quindi naturalmente anche quello ultras non è esente. Mi permetti innanzitutto una piccola antipatica puntualizzazione semantica. Quando si parla di movimento italiano farei più attenzione a definirlo movimento ultras con la S finale. Questa è un'antica diatriba proprio di carattere semantico piuttosto che ultra, per il semplice motivo che il movimento ultras identifica anche una concezione diversa, tutta italiana, di considerarsi come sottocultura di movimento e antagonista rispetto a quella ultra, che invece rappresenta forse più l'aspetto folcloristico, che era più limitatamente a certi ambienti delle tifoserie italiane degli anni 80 in particolare. Quindi io parlerei sempre maggiormente, soprattutto nell'evoluzione contemporanea di questo movimento, di movimento ultras. Chiusa questa piccola tesi un po' pignola e anche un po' arrogante, risponderei dicendo che innanzitutto chi sono gli ultras? Gli ultras sono semplicemente degli individui trasversali alle classi sociali, alle categorie politiche, ideologiche, religiose, e quant'altro possa invece una società civile comune determinare delle gabbie in cui inserire degli individui. Quindi il primo aspetto che bisogna considerare è che il movimento ultras è effettivamente un movimento ultras e trasversale. È trasversale alle classi, trasversale alle ideologie, trasversale alle gerarchie che invece la società impone. Il movimento ultras in italiano nasce alla fine degli anni 60, mutuando tutta una serie di forme aggregative che erano quelle comunque della lotta politica, della contrapposizione politica che c'era già all'epoca, no? In maniera molto forte nei settori più giovani della società italiana. Quindi nasce anche fisicamente e iconograficamente, no? Mutuando i nomi, le modalità aggregative di comportamento, di diffusione della comunicazione, quindi i nomi stessi dei primi gruppi ultras nasce dal fatto che per esempio molti gruppi di estrazione sinistrosa o molti gruppi invece che venivano dagli ambienti di estrema destra si davano dei nomi che richiamavano alle ideologie in maniera molto specifica. Quindi questo è già un tratto fondamentale che ci fa inquadrare un movimento in un aspetto, in un contesto storico, sociale e politico molto preciso. Quindi non è come per esempio nella situazione similare per esempio anglosassone, che anche lì ha avuto il movimento non ultras ma hooligan una sua matrice working class molto, molto preponderante, però poi si è caratterizzata secondo quelli che sono i criteri di una tradizione culturale rispetto al calcio che è tutta anglosassone e che è distante anni luce dalla concezione invece italiana della passione rispetto al gioco del calcio. Gli ultras che seguono con grandi sacrifici le squadre del cuore sono appunto delle persone normali, degli operai, degli studenti, degli disoccupati, dei professionisti, dei figli di papà, dei ragazzi che vengono dalle borgate, dei ragazzi che vengono da qualunque quartiere delle città e che hanno sostituito forse, questo è un dato un po' preoccupante, determinati valori con quello per la passione per la squadra del cuore e in nome di questo valore assoluto che è la squadra del cuore sono disposti a compiere sacrifici e anche a compiere, tra virgolette, dei reati, quindi contravvenire all'ordine costituito in nome della difesa di questi valori. Un tratto determinante della tipologia, del fenotipo dell'ultras è proprio questa, essere semplicemente un individuo e in quanto tale essere inserito in un contesto di gruppo, e allora lì si aprono scenari sui comportamenti del branco, sui comportamenti identitari, sui comportamenti dell'aggregazione dell'agroboy, ok, tanto per intenderci, per usare un termine caro al compianto Valerio Mar. Però d'altro canto dobbiamo considerarli come dei soggetti assolutamente normali o schizofrenici alla stregua di qualunque individuo contemporaneo alla società in cui viviamo.
Londra Perugia, con noi c'è Jacopo, ultras degli Ingrifadi, AC Perugia. Ciao Jacopo.
Ciao.
Allora, prima di tutto voglio chiederti di raccontarci cosa significa per te essere un ultras e soprattutto chi sono gli Ingrifati.
Allora, partirei prima da chi sono gli Ingrifati. Gli Ingrifati sono uno dei gruppi che ha sicuramente caratterizzato la storia della Curva Nord. Sono nati nel 1989, in un luogo ben preciso di Perugia, nel quartiere di San Sisto. Stiamo parlando della periferia di Perugia, il luogo in cui è stata spostata la fabbrica della Perugina, una delle fabbriche più importanti della città. Un quartiere che appunto quando sono nati gli Ingrifati era più o meno la metà di quello che è ora, in cui si vivevano essenzialmente tutti i disagi che possono vedersi nelle periferie di città che sono in espansione. Gli Ingrifati, appunto dicevo, nasce da un gruppo di amici che sostanzialmente frequentava uno dei bar di San Sisto. Inizia la loro storia in un periodo in cui nella Curva Nord c'erano molti altri gruppi. Di quei gruppi che c'erano in quell'anno è rimasto soltanto l'Armata Rossa, poi si è aggiunta nel 1994 la Brigata Ultra. Era sicuramente un altro clima rispetto a quello attuale nel mondo del calcio. Infatti la domanda tua si potrebbe rispondere: che cosa voleva dire fare l'ultras per uno che appunto entrava in Curva Nord di quegli anni e quindi nell'anno in cui sono nati in Grifate, cosa lo è e cosa vuol dire cosa significa fare l'ultras oggi? Sono due concetti molto distinti. Da prima abbiamo un lato popolare del tipo, quindi parliamo degli anni 80, fine anni 70, in quegli anni appunto il tipo porta all'interno dello stadio, lui trasporta all'interno dello stadio tutte quelle che erano le tradizioni presenti nella società esistente, nella società appunto al di fuori dello stadio. A partire dalle contraddizioni politiche, ogni gruppo che nasce all'inizio ha una propria connotazione politica, sono pochissimi i gruppi che non hanno connotazione politica, appunto che nascono appunto neutrali come semplice supporto alla squadra. Paradossalmente invece oggi assistiamo a questo processo per cui un gruppo molto spesso perde le connotazioni che lo caratterizzavano all'origine, anche appunto dal punto di vista culturale, della matrice culturale politica, e diventano gruppi di semplice supporto, quindi i tifosi diventano semplici tifosi, gli ultras diventano semplici tifosi, diventano semplici soggetti di consumo di un mercato ormai ha preso in mano totalmente il mondo del calcio. È su questo che direi che oggi si basa il significato di essere ultras. Appunto, essere ultras significa opporsi a questo meccanismo che è in base al mondo del calcio, al meccanismo del mercato, è in base al mondo del calcio allo stesso momento in cui è in base alla società stessa. Oggi possiamo dire che assistiamo ad ogni livello ad una colonizzazione delle abitudini dell'individuo da parte del mercato, quindi l'individuo oggi diventa un semplice consumatore e così gli piace fare il consumatore anche quando deve seguire la propria squadra del cuore, quindi preferisce restare a casa per Sky, non andare nemmeno certe volte nei bar a vedere una partita, figuriamoci poi allo stadio. preferisce comprare chiudendo gli occhi tutto quello che gli passa la pubblicità, la partecipata del cuore, sottostà alle regole che impongono appunto i diritti televisivi, un campionato di calcio spalmato durante tutta la settimana, ormai si gioca a tutti i giorni, a tutte le ore. L'Ultras invece vuole essere qualcosa di differente oggi, vuol dire lottare contro questo sistema, a partire dalla riappropriazione di quei quattro gradoni, che sono le curve degli stadi di ogni città. Raccogliendoci di quei quattro gradoni facciamo passare un nostro linguaggio, che è il linguaggio appunto del gruppo, dello stare insieme, della socialità, anche in momenti come questi che sono ludici ma che sicuramente caratterizzano una parte importante della vita delle persone, la parte in cui appunto ci si ritrova dopo una settimana di lavoro e si va insieme allo stadio. E in questa parte qua perlomeno pretendiamo di non essere servi un sistema di potere che ha definito ormai i tempi del mondo del pallone e così anche chi deve essere accettato o meno all'interno del mondo del pallone.
Vincenzo sono rappresentanti del Clan 99, che è un gruppo che appartiene alla società calcistica del Savoia. Marco è un militante vero e proprio, un ultras a tutti gli effetti, mentre invece Vincenzo è stato uno dei fondatori, ma si è distanziato dalla scena ultras. Marco, vuoi raccontarci come nasce il vostro clan?
Il clan nasce dall'affiatamento di questi cinque ragazzi che sono nati e cresciuti insieme e che condividono gli stessi ideali. Nati nel 1999 con uno scopo ben preciso, quello di sostenere la propria squadra. Esso è il primo gruppo nato dopo i Savoia Supporters 1986, che rappresenta la storia ultras a Torre Annunziata.
Mi trovo al quartier generale della London Underground e sono in compagnia di Lance Boyd. Lance, oltre a lavorare qui come press officer, è da sempre un supporter del Brentford FC, una squadra londinese di terza divisione che corrisponde alla nostra serie C2. Lance, vorresti spiegarci che cosa vuol dire per te essere un supporter? In Italia, ad esempio, essere un ultras, è così che i supporter in Italia vengono chiamati, va al di là del semplice tifare una squadra, diventa un vero e proprio modo di essere. È una cosa davvero vissuta nel profondo. Tu come la vivi?
Sono pienamente d'accordo. Sarà un cliché, ma il football viene vissuto da noi tifosi come quasi una religione. Se sei un ultras devoto, la fede calcistica occupa la maggior parte, se non tutta la tua vita. Ero molto giovane, avevo 7 anni quando ho iniziato a tifare per il Brentford FC. Pian piano, nel corso degli anni, ho iniziato a far ruotare la mia vita attorno alla squadra e ad organizzare il mio tempo secondo i giorni in cui giocavo in casa o fuori. Spendi quasi tutti i tuoi guadagni seguendo la tua squadra in trasferta per tutta l'Inghilterra, o se sei fortunato, per tutta Europa. Può sembrare un comportamento da fanatici, e anche in Italia la gente pensa lo stesso degli ultras. Ma la maggior parte dei tifosi nel mondo si riconosce in questa devozione per una squadra di calcio. E speriamo che continui ad essere così. Il calcio è un gioco meraviglioso e travolgente, così come lo sono i tifosi che lo sostengono.
aprirò quel che avrei capito poi. E quel momento estremo che mai scorderò. Sulla collina la tua voce si fermò. E ricordo dentro i tuoi occhi tutto il peso della tua rabbia. E oggi sono 100 anni e sento che ti avrei voluto qui con me. Qui come la mia sciarpa tesa sotto la pioggia. Qui come questo sentimento che spezza le vene dentro me. Spezza le vene il sentimento dentro me. Come ricordo incancellabile di te. E tutto quello che hai lasciato resterà scritto nel sangue della nostra identità. Nel tempo contro ogni dolore correrò. È un sentimento a cui non riesco a dirti no. Io ci intorno sopra il monte dei eroi. Ascolto un vento che parla sempre di noi. E ricordo dentro i tuoi occhi tutto il peso della tua rabbia. Io ci sono 100 anni e sento che ti avrei voluto qui con me. Qui come la mia sciarpa tesa sotto la pioggia. Qui come questo sentimento che spezza le vene dentro me. Ogni tua parola, quel tuo racconto gonfiava i tuoi occhi. Mentre ascoltavo col troppo alla gola. Sulla collina il tuo sogno è caduto, ma nel mio cuore ha trovato dimora. E torna il vento a soffiare sul drappo che porta il braccio mio sventola ancora. E ricordo dentro i tuoi occhi tutto il peso della tua rabbia. Io ci sono 100 anni.
Con noi Vincenzo Battantuomo. Buonasera Vincenzo.
Buonasera.
Allora, Vincenzo Battantuomo è un ultras della Juventus. Ha curato un blog ed è impegnato nel sociale con i ragazzi tossicodipendenti. Vuoi raccontarci un po' di te, del tuo blog e della tua presenza nel movimento ultras?
Ultras Blog oggi è il primo organo di informazione ultras online. E ogni giorno con la collaborazione di Domenico Mungo e Simone Stane, che sono un viola e un granata, non è colpa loro, sono viola e granata. E purtroppo a volte si nasce con certe malattie. In collaborazione con Domenico e Simone cerchiamo ogni giorno, ogni ora di documentare quello che avviene nel mondo ultras, quello che avviene ai lati del mondo ultras. Ultras Blog è nato praticamente con uno scopo, si può dire, onanistico, nel senso che lo scrivevo e lo leggevo da solo. È andato avanti per un paio d'anni, dal 2005-2007, quando proprio in occasione della morte di Gabriele fui praticamente l'unico a rimanere acceso, fu l'unico organo di informazione online ultras antagonista a rimanere sintonizzato con tutto quello che stava accadendo e a dare un'informazione libera e completa di quello che stava accadendo a Patti Alpino, ad Arezzo e poi a Roma. Fu un caso, perché quella domenica non andai in trasferta, c'era Parma Juventus, ma perché avevo fatto tardi, non ero riuscito a guadagnare l'ingresso sul pullman che ci doveva portare a Parma, e quindi fu un caso che fossi rimasto a casa. E E niente, quel giorno purtroppo ci fu l'esplosione di Ultrasblog, ma perché probabilmente, sicuramente, gli altri organi di informazione online Ultras scelsero vigliaccamente di non esprimersi, di stare a guardare, di stare a sentire, di non contrastare, per esempio, quel maledetto primo comunicato ANSA che recitava testualmente scontri tra tifosi, colpi di pistola, morto un Ultras, che fu l'inizio proprio di quella campagna mediatica contro gli Ultras, contro Gabriele, contro la vita di questo giovane che voleva soltanto andare a vedere Inter Lazio, e in conseguenza in conseguenza appunto dell'omicidio assistemmo paradossalmente persino all'inasprimento della legge contro gli Ultras, piuttosto che, come dire, ad una politica di revisione, no? Di attenzione rispetto al comportamento delle forze dell'ordine, non soltanto negli stadi.
Si sono ritrovati sotto questo tendone bianco a poche centinaia di metri dallo stadio olimpico i 500 ambasciatori delle curve, richiamati da uno slogan comune: no alle schedature, la tessera del tifoso non sa da fare, e dunque appuntamento al 20 settembre all'Aquila o a Roma per una manifestazione delle tifoserie contro la card, o se preferite la tessera. Gli ultra arrivano alle 10, all'appuntamento è presente perfino qualche politico della maggioranza e dell'opposizione. Trascorre una mezz'oretta e arrivano anche le telecamere. I giornalisti devono tenersi alla larga. Nessuna possibilità per i giornalisti di oltrepassare questo steccato, questa barriera. Qui dentro si è tenuta per 5 ore una riunione che ha discusso sulle cose da fare per far nascere quello che potrebbe essere un vero e proprio movimento di contestazione alla tessera. Continua il gelo tra ultra e giornalisti, non c'è mai stato feeling. Se diciamo qualcosa, spiegano, interpretate a modo vostro. Alla fine parla il portavoce.
Diciamo che la protesta è nata sicuramente dal mondo ultras, tenuto conto del fatto che però questa tessera del tifoso danneggerà anche i tifosi più moderati, chiaramente è un qualcosa che interessa a tutti. È già stato un grande passo avanti avere un 120-130 tifoserie che hanno sposato un documento comune.
Per seguire la propria squadra in trasferta la tessera sarà indispensabile, ma gli ultra non sono d'accordo. La considerano una limitazione e sono pronti, dopo la manifestazione, ad altre iniziative. Lo sciopero del tifo, magari, oppure l'abbandono delle curve, ma hanno intenzione di muoversi anche sul piano legale.
I don't stay out late, don't care to go, I'm home about 8, just me and...
È stata introdotta una legge molto più dura sotto il profilo delle pene rispetto a quella precedente, che è la legge Amato, che a mio modo di vedere è più una legge che tende a reprimere che non a prevenire gli episodi di violenza che di fatti continuano ad accadere. È una legge emergenziale, non si è tenuto conto che già prima di allora gli incidenti avvenivano fuori dagli stadi. Lo stesso ispettore Raciti in effetti è deceduto per scontri avvenuti all'esterno degli stadi, così come normalmente avvengono. Quindi non si è badato principalmente a regolare all'interno degli stadi la vita civile, ma la percentuale degli incidenti che avvenivano all'interno era nettamente inferiore, per non dire infinitesimale, rispetto a quella che venivano fuori. Se un gruppo di 100 persone intende commettere atti di violenza all'esterno dello stadio, la legge Amato non è ovviamente in grado di impedirla. La legge Amato è stata particolarmente repressiva per tutto ciò che riguarda il tifo organizzato, sperando che si potessero sciogliere le frange di tifosi violenti. In realtà abbiamo visto che allo stadio sostanzialmente continuano ad andare praticamente soltanto i gruppi ultras, così come anche in trasferta, soltanto che è stato del tutto eliminato il colore, perché è stato dato a un organo di polizia, qual è l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Spodere, i pieni poteri, cosa che avviene appunto negli stati di polizia. Io definisco questa situazione come uno stadio di polizia.
tra Daspo e tessera del tifoso, diciamo che la vostra vita sta diventando davvero difficile.
È vero, tanto più si afferma la mercificazione del calcio. Oggi abbiamo la tessera del tifoso e poi ci saremo. Magari oggi la tessera del tifoso serve soltanto come magari sapete per andare in trasferta, un giorno la renderà obbligatoria anche per seguire le partite in casa. Quindi tutto sarà sottoposto alla tessera del tifoso. Oggi la tessera del tifoso, alcuni gruppi cercano di aggirarla. Il movimento ultras paradossalmente da questo tipo di legge si alimenta, perché fatta la legge come quella della tessera del tifoso si cerca di trovare un modo per aggirarla, cioè comprando i biglietti degli iscritti quando sia possibile, quindi entrando nel settore che tradizionalmente è riservato ai tifosi di casa. Questo è stato fatto da tantissimi tifosi in Italia, di A, di B e di C. Il fatto che non se ne parli è normale, perché di fatto la tessera in questo senso rappresenta un fallimento in ogni politica di sinistra in Italia, ma non. Per cui è giusto che in televisione non deve mai, però si potranno vedere in internet, si possono vedere, comunque chi fa parte dell'ambiente sa queste cose. C'è tuttora una resistenza, è vero che molto del mondo ultras si è adeguato e quindi sono diventati tra virgolette tifosi consumatori, però è anche vero che di tutte le tessere che hanno fatto, più di 200.000, adesso non vorrei sbagliarmi, però più del 60% delle tessere tifose che sono state fatte in Italia le hanno presi club rossoneri, club del Milan, da cazzo. Quindi vuol dire che dalle altre parti tutte queste tessere tifose non sono state fatte, però anche che è diminuito il pubblico agli stadi, però questo significa che non tutti si adeguano a questo.
Il Daspo viene dato ai tifosi violenti per impedire loro di partecipare alle manifestazioni sportive, ma a volte un'immagine di un giocatore violento che fa un fallo dopo la fine della partita solo come reazione è peggio di qualunque episodio di violenza, perché trasmette un messaggio devastante ai giovani, e quindi non sarebbe male pensare a una forma di Daspo anche per questi giocatori per i quali l'etica è solo un optional e contano solo i soldi.
Che sta all'origine della tessera del tifoso è una logica fondamentalmente capitalistica, ma nel senso più generale del termine, ovvero la tessera del tifoso è uno strumento molto semplice che non si differenzia di molto da qualunque altro tipo di tessera più o meno implicita che qualunque libero cittadino in Italia ha nel suo portafoglio, ma in seguito anche a un'adesione volontaria, cioè una carta di credito di una banca, un codice fiscale, il tesserino sanitario, la tessera della Coop, la tessera punti, quello che ti affitta i film, i DVD e quant'altro, hanno la stessa natura, cioè un codice a barre, un pod integrato secondo il quale tu puoi effettuare dei pagamenti, oppure la microcella del cellulare che segue in maniera satellitare qualunque tuo spostamento anche quando esso è spento. Quindi fondamentalmente non è qualche cosa di nuovo che è intervenuto a schedare i tifosi, perché non si tratta di una schedatura. È logico che ci sono dei principi attorno alla regola, all'altezza del tifoso, che sono abbastanza discriminanti, no? Per esempio il fatto che possono avere l'altezza del tifoso soltanto i tifosi cosiddetti virtuosi, cioè quelli che non hanno per esempio Daspo nella loro fedina penale. Però è altresì vero che possono avere l'altezza del tifoso pedofili, assassini, rapinatori, violentatori, bancarottieri e politici. E il fatto che l'ultras è più con una coscienza politica e sociale, e non dico che devono essere soltanto ragazzi di sinistra, ma anche una cospicua parte componente della cosiddetta destra sociale, ecco, diciamo così, radicale, eccetera, ha questa presa di coscienza rispetto al quale l'opposizione alla tessera del tifoso è innanzitutto un'opposizione ideologica, questo è chiaro, ma anche un'opposizione a un sistema, perché la tessera del tifoso introduce il tifoso non più come appassionato di uno sport e come soggetto attivo, ma semplicemente come cliente, quindi utilizzando e mettendo insieme i tre presupposti cardine della società capitalistica, che sono sorvegliare, punire, produrre e spendere. Quindi questo è il vero problema.
That old devil kicks, and he don't allow music by that river sticks.
Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino, repressione e civiltà. Bravo, bravo dottore, complimenti.
Thank you.
scritto un saggio a parte sulla questione del divorzio, perché è il sorvegliare e punire nell'ottica contemporanea, non più soltanto punire attraverso la coercizione del carcere o il fatto di permetterti o meno di andare a vedere la partita in trasferta, ma è il sorvegliarti sicuramente, ma il punirti semplicemente come cliente o come non cliente. Allora l'opposizione in questo periodo in Italia, che è molto più forte di quanto i media di sistema vogliono far passare, perché io vi posso raccontare che domenicalmente in Italia, da 6 mesi a questa parte e da quando è iniziato questo maledetto campionato 2010-2011, sono diverse migliaia di ultras italiani che si muovono senza tessere e che riescono a dimostrare che questo dispositivo è pieno di balle. Ultima e non ultima la pagliacciata mediatica di Italia Serbia, ma quello è un discorso che vi potrebbe affrontare a parte. Ma io personalmente posso testimoniare della mia esperienza che in 5 trasferte vietate ai fiorentini di questo campionato siamo riusciti ugualmente ad andare senza tessera del tifoso, comprando semplicemente dei biglietti in altri settori e non nel settore ospite, presentandoci nelle città di, dove si svolgeva la partita e mettendo in tilt e in cortocircuito tutto il sistema di sicurezza che invece era vincolato al fatto che attendevano soltanto tifosi tesserati. Quindi questo quadro molto generale, anche molto confuso che ho tracciato, in realtà ci riporta semplicemente a un discorso. La tessera del tifoso non è che l'ultimo atto di una politica mirata che da anni ormai sta cercando di mercificare il più possibile una passione popolare, e su questo concetto edificare anche un ulteriore, ma non fondamentale, è una componente di tutto quanto il sistema di controllo economico che va a ingrassare un sistema lobbistico che peraltro è già certificato in Italia dal fatto che la tessera del tifoso, tanto per semplificare, la possono rilasciare soltanto certe banche, la possono rilasciare soltanto certe agenzie di viaggi e certe istituzioni, che casualmente fanno capo alla BNL, dei fratelli Abete, che fanno capo alla Federcalcio, di cui Abete è il presidente, nonché fratello del presidente di BNL, a Benetton, a Tronchetti Provera, a Silvio Berlusconi e a tutto il sistema economico-politico italiano che viene gestito dalla e che trae guadagni fondamentali da quella che è la terza industria italiana, ovvero il gioco del pallone. Qui poi i rappresentanti istituzionali sono naturalmente dei pregiudicati che diventano ministri degli interni, ragion per cui il signor Roberto Maroni non potrebbe avere la testa del tifoso, perché il signor Roberto Maroni è un pregiudicato per oltraggio a pubblico ufficiale. Ovviamente Maroni ha un reato di cui io non sono stato mai imputato, però io teoricamente, se sgarro o se vanno a scavare nel mio passato di 20 anni fa, non posso avere la testa del tifoso. Il signor Roberto Maroni, nonostante la sua incriminazione per oltraggio alla bandiera e oltraggio al pubblico ufficiale risalga al 1993, probabilmente invece ha la sua tessera del tifoso.
Marco, tu sei anche autore degli striscioni per quel che riguarda il clan. Il loro valore simbolico per voi è importantissimo e ora queste leggi repressive stanno violando nel vero senso della parola il diritto che avete a manifestare il vostro pensiero.
Per noi lo striscione è fondamentale perché è la cosa che ci unisce più di tutto. Nel caso esso ci viene sottratto in maniera leale, dico, in maniera leale, noi non lo rimpiazziamo con un altro. Anzi, torniamo allo stadio a testa alta, nonostante feriti nell'orgoglio. Per quanto riguarda altri striscioni, essi servono per manifestare il nostro pensiero di curva per le questioni sociali e non, che a noi non vanno a genio.
Una cosa molto bella del movimento Ultras è la grande creatività. Il movimento Ultras ha molti tratti comuni col movimento punk, no? sia dall'etica, dall'estetica, sia dal modo di creare comunque lo sberleffo, tanto per dirne uno, no? Quindi gli striscioni, gli slogan, la comunicazione che è casualmente, anzi molto particolarmente, si mira a secola repressione. Ma tornando al discorso di come ci si esplica, per esempio, una delle normative più agghiaccianti delle leggi che coercizzano la libera espressione degli ultras è quello che vieta l'esposizione di striscioni, ma non soltanto degli striscioni che dico. Io ho scritto un altro saggio che si intitola Noi odiamo tutti, che prende spunto da uno striscione dei veronesi degli anni Ottanta che appunto esibivano allo stadio questo Noi odiamo tutti in maniera molto provocatoria, perché sapete che la curva del Verona è sempre stata una tifoseria molto schierata all'estrema destra, però che ha anche molto giocato su questa cosa in maniera provocatoria, no? Loro negli anni Ottanta esibivano in tutti i Serie d'Italia questo striscione Noi odiamo tutti. Per me questo striscione Noi odiamo tutti è diventato il paradigma di tutti gli striscioni simpatici, antipatici, xenofobi, di solidarietà, di libera espressione del pensiero, che comunque hanno fatto la storia semantica del movimento ultras italiano. Io ho fatto l'elenco insieme ad altri due miei amici con cui abbiamo scritto questo saggio, di tutti gli striscioni che sono comparsi in Italia dagli anni 70 fino ad oggi. E vi posso garantire che è sicuramente un lavoro enciclopedico, perché abbiamo raccolto più di 700 striscioni, ma quello che emerge semplicemente leggendo questi striscioni ci danno uno specchio della società civile italiana. Andare a colpire la libera espressione dei tifosi, cioè proibire ai tifosi di esporre degli striscioni che dicono il loro pensiero rispetto a un problema, è una cosa che in Italia non può avvenire, perché l'articolo 21 garantisce la libertà di parola. Gli ultras non hanno neanche quella possibilità. E tutto questo ipocritamente nascosto dall'esecutivo attraverso il fatto che c'è stato sicuramente qualche striscione vomitevole in Italia, ce ne sono stati più di uno. Striscioni xenofobi, striscioni violenti, striscioni razzisti, striscioni omofobici, ok? Ma con questa scusa si è proibito a tutti quanti i tifosi di esprimere un loro pensiero.
So che voi ragazzi ingrifati avete anche un impegno sociale molto importante, infatti avete aperto una palestra a San Sisto, nel quartiere popolare dove gli ingrifati sono nati e a cui siete tanto legati. Vuoi parlarcene un po'?
Sì, allora, la palestra popolare è nata nel 2005, è nata su iniziativa di un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali appartengono tuttora agli ingrifati, altri ragazzi con cui gli ingrifati avevano rapporti semplicemente di amicizia, specialmente maestri, allenatori di discipline sportive, quali il pugilato, la Thai box, poi altre discipline sportive comunque. L'idea è nata da noi, anche perché noi stessi ci siamo sempre resi particolarmente protagonisti appunto nello stadio sul versante dell'impegno sociale, perché come dicevo prima appunto per noi andare allo stadio significa che quei quattro gradoni diventano nostri non soltanto perché siamo lì sopra a sventolare bandiere a lanciare fuori, ma anche perché facciamo passare quello che è il nostro messaggio. E quindi allo stadio sono sempre state fatte azioni di questo tipo, una raccolta fondi per le popolazioni colpite per personale, più recentemente sono stati ospitati i lavoratori della Piselli che sta chiudendo, della fabbrica della storica industria dei 12 comuni di Perugia. Cioè, insomma, si è sempre tenuto un occhio da quelle che erano le problematiche del territorio, tutti pronti al fronte del lavoro, al fronte dei rapporti sociali. La palestra popolare nasce appunto da un'analisi, da un'indagine che quello che compiamo sul territorio, su San Sisto, e ai tempi in cui era stata aperta, ma tuttora più o meno è rimasta la stessa cosa, nel 2005 non esistevano veri e propri punti di aggregazione, se esistevano o erano a pagamento appunto, oppure non erano esattamente magari quello che uno dei ragazzi di 15, dai 15 anni ai 25 anni può cercare. Quindi abbiamo avuto questa idea di aprire una palestra ricavata appunto da un locale che San Sisto, sotto l'ufficio postale di San Sisto, vicino alla nostra sede. Questo locale era un locale non affittato, vuoto, destinato a magazzino. Non aveva quindi la struttura di una palestra, l'abbiamo creata noi la struttura della palestra, ci siamo messi in moto appunto con il gruppo, e ognuno ha fatto quello che sa fare, ha prestato quindi aiuto di quello che sa fare, quindi chi fa l'elettricista, chi fa l'idraulico, chi fa il muratore, chi entrava la parte magari amministrativa, in relazione all'associazione per gestire il posto, eccetera, eccetera. si è realizzata questa palestra popolare appunto nel 2005. L'idea, lo scopo con cui è stato aperto quel posto è quello di offrire un servizio ai quartiere, ai ragazzi, alle altre persone del quartiere, con un prezzo il più basso possibile. Da noi si pagano dal 2005, non è mai variato, si pagano 30 euro di iscrizione per qualsiasi corso sia presente nella palestra, box, dai box. Funziona appunto tramite un'associazione per cui entrano soltanto la destra. E all'interno di questa palestra poi nel corso degli anni abbiamo fatto delle esperienze assolutamente uniche. In particolare, ad esempio, ho ospitato dei ragazzi, un gruppo di ragazzi coloregni, di cui spesso si sente parlare magari nei giornali per le malefatte, ma questi ragazzi qua invece facevano parte di un gruppo che si chiama la King King, che normalmente richiama degli episodi di violenza. I ragazzi invece sono entrati in questa palestra proprio per dimostrare la loro volontà di allacciarsi con il quartiere, senza rinnegare niente ovviamente di quella che era la loro identità, che si portavano dietro ovviamente dal paese d'origine. Hanno capito che noi potevano avere quel ponte che gli serviva per poter parlare con quella gente che non avrebbero mai avvicinato. La gente del quartiere, la figura che va a fare la spesa, così come un ragazzo, no, qualsiasi, che magari vedendo questi ragazzi girare in gruppo per la strada si allontana piuttosto che chiedersi chi sono e che cosa fanno. Si farà tra poco, si inizierà un progetto analogo anche nell'ambito del lavoro, quindi uno sportello per la prima tutela legale nell'ambito del lavoro. Di più la palestra dal punto di vista sociale è stata la raccolta organizzata in occasione del terremoto in Abruzzo. Nel giorno stesso in cui c'è stato il terremoto abbiamo iniziato una raccolta che ha coinvolto praticamente tutto il quartiere. Siamo partiti con qualcosa tipo 15 furgoni, 16 carichi di roba verso l'Abruzzo. Abbiamo partecipato alle brigate di solidarietà attiva che si erano occupate della gestione dei campi di accoglienza di Tripera, Camarda, eccetera, eccetera. Quella è stata forse una delle esperienze che più ha coinvolto tutto il quartiere nel conoscere quella che era la vera attività della palestra popolare.
Insomma, la curva, la palestra diventa proprio un collante sociale per il quartiere che abitate.
Sì, esatto, diventa un collante sociale, diventa il luogo in cui appunto noi, quando spesso parliamo di che cosa vuol dire essere ingrifati, essere ultras, comunque, e questo penso che vale per tutti gli ultras, significa essere lo stato di un effetto. E appunto questo è uno dei dati che secondo me l'ultras non può negare, cioè il fatto che lui appartiene a una realtà sociale. Il fatto che l'ultras, anche se molto spesso viene dipinto come soggetto violento, magari asociale, magari che ha difficoltà nel relazionarsi con gli altri, beh, per noi invece è esattamente il contrario. Ma penso che per tutti, io non ho mai creduto alla favola dell'ultras come soggetto da emarginare. L'ultras è un soggetto di questa società, è magari il ragazzo che affrontare la vita in una maniera diversa rispetto a quello che fa il tuo compagno di banco, il tuo compagno di scuola, però rappresenta sempre una delle possibili varianti e secondo me è la metodica peggiore per affrontare la vita. Si basa sui valori sicuramente oggi stanno andando persi, come i valori dell'amicizia, della lealtà, dell'onestà verso il tuo amico, verso il tuo fratello, perché tra persone appartenenti allo stesso gruppo spesso c'è fratello. I luoghi che frequenta l'ultras, il bar, la palestra, spesso quando sono appunto gestiti da gruppi organizzati, diventano questo collante tra la società e il mondo del calcio, il mondo delle curve.
Lo sanno, esistono due Cassani.
Siamo proprio uguali.
Uguali, uguali, no.
Tu lo sai quando parlo di te, che quando tu che sei uguale a me, e mi prendo leggero.
Nicola, com'è andato l'allenamento?
Bene, bene.
Ma la storia di noi.
Il calcio più bello è solo su Sky, tutto in HD. Per la prima volta soli 29 euro al mese. Sky, liberi di.
Io l'abbonamento alla TV satellitare.
Io ho Mediaset Premium.
Sai, l'ho fatto per il calcio.
Anch'io.
Vedo tutta la Serie A e spendo 29 euro al mese.
Anch'io vedo il meglio della Serie A, ma spendo 19 euro al mese. Inclusa ho tutta la Champions League.
Ah, e io per vedere anche la Champions dovrei spendere 47 euro al mese.
Pensa che ho inclusi anche l'Europa League e il Mondiale per Club, anche in HD.
Eh no, quelli sul satellite non ci sono proprio.
Peccato.
E tutto a 19 euro.
Sì, 19 euro al mese. Per sempre. E comunque è libero di scegliere.
Incredibile, ma Premium.
Il governo e la sua etica del business, le pay per view.
Per esempio, il pensiero fondamentale del movimento ultras negli ultimi 10 anni è stato quello di lottare contro la pay TV, perché la pay TV è forse il vaso di Pandora che sta alla base di questo sistema moderno del calcio, perché i diritti televisivi sono il più grande e importante introito sia per le società di calcio che per chi detiene la responsabilità che il calcio avvenga, ovvero per la Federcalcio. Allora capiamo bene che a loro interessa molto di più che ci siano 20.000 persone che comprano un pacchetto di pay TV piuttosto che 20.000 persone che vadano allo stadio, perché 20.000 persone che vanno allo stadio rompono i coglioni, 20.000 stronzi che stanno seduti in casa propria, mangiano i popcorn, vedono la partita on demand e il minuto dopo si guardano il Grande Fratello, sono i loro privilegiati interlocutori per la normalizzazione della società civile. Quindi la vera causa di tutti i mali, oltre alle lobby di gestione che abbiamo detto prima, Bete, Federcalcio, Berlusconi, Maroni, Tronchetti Provera e tutti quanti i padroni del vapore, sta proprio lì. Da quando la televisione, il calcio in televisione è diventato alla stregua del film che posso comprarmi, del canale satellitare che posso comprarmi, si è fatto di tutto in una commistione fra poteri economici e poteri politici ed esecutivo per fare in modo che la gente non vada più allo stadio. Se tu vuoi portare la gente allo stadio, abbassi i prezzi dei biglietti, non li alzi a 50 euro le curve. Se tu vuoi portare i bambini e le famiglie allo stadio, non è colpa degli ultra che ti danno gli schiaffi, perché io sono cresciuto allo stadio e da sempre negli stadi venivano le mamme, i padri e i bambini. I bambini crescevano allo stadio, giocavano a pallone sotto la curva. Ok? Ma come faccio io, padre di famiglia, magari operaio, precario, casintegrato, ad andare a vedere la magica Juventus spendendo 150 euro ogni domenica? Me lo dica, signor Baroni, me lo dicono i padroni del vapore. E invece, se io sono il papà che ha un figlio e una moglie ed è un precario, con 2,50 posso vedere la Juventus in televisione e non rompo i coglioni e sto a casa mia. Questa è la verità. Vuol che sia realizzato sia per quanto riguarda il fatto che negli stadi italiani sono più telecamere che davanti alla Banca Nazionale del Lavoro in Piazza Fontana. Okay? Quindi questo dovrebbe già farci pensare di che cosa è stata l'Italia. Okay? Nel mio stadio a Firenze ci sono 35.000 posti a sedere, abbiamo 150 telecamere. Ci rendiamo conto? Domenica scorsa, io vi racconto un aneddoto, domenica scorsa noi non allineati abbiamo deciso domenica scorsa di non andare in curva, bensì di acquistare biglietti di tribuna e di andare a fare il tifo in tribuna, cioè nel settore VIP per eccellenza di ogni stadio. Quindi siamo arrivati in 200, siamo messi puliti, belli, tranquilli, sotto la tribuna dove ci sono gli anziani, dove c'è la gente che paga 50 euro il biglietto e quant'altro, abbiamo fatto il tifo come fossimo in curva. A parte che abbiamo ricevuto il consenso di tutta la gente anche per bene, perché noi sosteniamo la squadra, non abbiamo altri valori che non quelli di sostenere la Fiorentina e di cantare e di stare in allegria insieme, ma magicamente le telecamere che erano puntate verso la curva sono state spostate verso di noi che eravamo in tribuna. Quindi vuol dire che c'è qualcuno nelle questure italiane, c'è qualcuno nei centri di potere o semplicemente nella centrale dello stadio che guarda, punta e veicola la telecamera sullo stronzo che gli sta facendo la canna, su quello che lancia i cori contro la polizia, su quello che sbandiera o su quello che si agita più degli altri perché la squadra ha chiuso dopo. Questa è la verità. Telecamere fuori, telecamere dentro, televisioni che trasmettono anche il buco del culo del calciatore ma evitano accuratamente di inquadrare le curve o di inquadrare la contestazione. Perché voi dovete sapere che gli operatori di Sky, e noi ne conosciamo alcuni, c'è un compagno di Livorno che ha scritto un articolaggio Stadium Italia che vi consiglio di leggere, edito da Usher di Firenze, che raccoglie circa 15 interventi di scrittori, ultras, giuristi e quant'altro sul problema della repressione in Italia da 40 anni a questa parte, ci ha raccontato che lui come operatore Sky ha ricevuto ordine dai suoi dirigenti di non inquadrare mai le curve, di non inquadrare mai i settori dove c'è qualcuno che manifesta in maniera anticonvenzionale il proprio tifo, di non inquadrare mai i settori più colorati, di non inquadrare soltanto quei personaggi folcloristici, il bambino che mangia il panino o il signore di 50 anni che legge la Gazzetta dello Sport. Questo perché il messaggio che deve arrivare è un messaggio di normalizzazione. Ma stiamo parlando di inquadrare il colore, di inquadrare la passione, di inquadrare lo spirito popolare del calcio, quello che cancella la memoria, quello che cancella il fatto perché tu tifi il toro. Tifo il toro perché il toro è il colore della squadra della mia città. Poi tiferò anche la Juve. Perché tifo la Juve? Perché tifo la Juve? Perché il riscatto sociale degli immigrati calabresi, siciliani e pugliesi negli anni 50, adesso la Juve è la squadra degli extracomunitari che sono stati deportati dell'Occidente civilizzato. E la Juve, squadra vincente, rappresenta il paradigma di quelli che hanno un riscatto sociale. Il toro continua a essere la squadra della città, è così a Roma, è così a Firenze, è così a Palermo. Loro vogliono cancellare la memoria storica, perché se non abbiamo memoria storica di quello che siamo anche allo stadio, non abbiamo più memoria storica di quello che siamo nella piazza, non abbiamo più memoria storica di quello che siamo in fabbrica, nell'università, sul posto di lavoro. È tutto lo stesso discorso.
Unless you've got no choice, what's the point trying to move? When it's nothing, they're calling.